buonasera. Questa sera vi parlo dei buoni vecchi pianeti del nostro sistema solare, che tra l'altro penso sappiate tutti sono molto facilmente visibili a occhio nudo, si vedono, i pianeti sono tra gli altri più brillanti del cielo notturno in generale. Il primo pianeta quasi invisibile a occhio nudo è Urano, che non a caso è stato scoperto alla fine del Settecento, ma tutti quelli precedenti riconoscevano gli astrobabilonesi, non si sa chi l'abbia visto per prima.
E alza la voce.
Come?
Gentilmente alzi la voce.
D'accordo. E per le domande direi che se avete domande bisogni di chiarimenti sulle cose che sto dicendo, interrompetemi subito. E invece lasciamo alla fine quelle di carattere più generale. Allora, più o meno la lezione è divisa in quattro parti. L'inizio è sulle leggi che regolano il moto dei pianeti, che sono necessarie a capire perché il sistema solare è fatto come è fatto. Poi faremo una rassegna a grandi linee di dove sono i pianeti, qual è la struttura del sistema solare, qualche notizia su come si pensa che si siano formati e alla fine una carrellata più che altro di immagini più che di dati per vedere come sono fatti i pianeti singoli. Allora, le leggi del moto dei pianeti nella loro forma che noi adesso pensiamo sia giusta sono state scoperte tra la fine del 500 e gli inizi del 600 e in particolare dalla collaborazione di due astronomi di cui il primo essenzialmente era un abilissimo osservatore e il secondo invece era un teorico eccezionale e i due si sono uniti e hanno prodotto quello che adesso consideriamo la visione classica di come i pianeti si muovono. Questo processo, tra l'altro, è molto interessante perché il Tycho Brahe, che è partito con l'idea di riformare la conoscenza sul moto dei pianeti, ma quest'idea gli è venuta da un'esigenza, diciamo, da un interesse culturale nuovo, perché in base al quale, diciamo, ha pensato per conoscere esattamente il moto dei pianeti, prima devo misurare esattamente le posizioni, cioè prima vediamo con precisione cosa succede e poi cerchiamo di capirne le leggi. E questo è un atteggiamento che all'epoca era abbastanza rivoluzionario e noi adesso diamo per scontato che per fare scienza bisogna fare delle misurazioni di precisione. Questo è un passaggio che è avvenuto nella mentalità degli scienziati dalla fine del Medioevo agli inizi dell'era moderna. L'antico greco che guardava il cielo, vedeva che i pianeti si muovevano nelle costellazioni, non sentiva il bisogno di misurarne con precisione la posizione. Se io osservo la natura, per quale motivo devo misurarla? È un po' una aberrazione della nostra mentalità, che a noi sembra naturale perché è quella in cui siamo cresciuti, ma non è una cosa affatto naturale. La cosa eccezionale è che da questa impostazione si è rivelata estremamente feconda ed è iniziata proprio nel tipo di astronomia che questi due signori hanno cominciato a studiare. E, diciamo, l'astronomia è stata un po' l'apripista per tutte le altre scienze osservative precise, cioè quelle che sono basate sull'uso della matematica. Galileo ha espresso questa cosa benissimo in alcune frasi del Dialogo dei Massimi Sistemi, dice: la natura è scritta in un linguaggio che è matematico, per comprenderla bisogna comprendere le lettere che compongono questo linguaggio, che sono simboli matematici, e per Galileo erano soprattutto gli oggetti geometrici. E questa è una cosa piuttosto strana, e ancora adesso per me è fonte di stupore che la natura si lasci spiegare così, cioè che le leggi fondamentali non siano leggi qualitative, come cercavano di ricavare gli antichi, cercare di studiare delle qualità degli oggetti, ma quantitative, che si possano esprimere in equazioni e relazioni numeriche. Allora, Tycho Brahe con quest'idea ha costruito una serie di strumenti di misura delle posizioni estremamente precisi, anche se non aveva ancora il cannocchiale, perché il cannocchiale verrà, cioè il telescopio verrà inventato qualche decennio dopo. E la cosa eccezionale è che la costruzione di strumenti del genere, naturalmente Tycho Brahe era molto bravo dal punto di vista pratico, però dal punto di vista ingegneristico o costruttivo, questi strumenti avrebbero potuto costruirli anche i greci. E quindi il motivo per cui questo non è avvenuto non è che mancavano le cognizioni per fare questa cosa, è che nessuno ci aveva pensato. Cioè è una vera rivoluzione nel modo di pensare. Ma lasciamo perdere un po' la filosofia e andiamo a vedere più cosa è successo. Sulle basi di una serie molto precisa delle misure dei pianeti, molto precisa e sistematica, perché Tycho Brahe ha misurato le posizioni giorno per giorno per decenni di seguito, ed è solo questa minuziosità nel registrare cosa succede che ha permesso poi a Keplero di interpretare tutti questi dati e trovare le leggi giuste. La precisione, perché in alcuni casi alcune leggi di poco diverse producono degli effetti che sono molto simili, quindi se le misure non sono precise non si può discriminare tra i vari casi, ma anche la lunghezza e la sistematicità dell'osservazione, perché certi fenomeni si capiscono solo, per esempio, osservando il pianeta per più rivoluzioni, e quindi occorre anche un tempo lungo, e Tycho Brahe questo l'aveva fatto. Allora, le tre leggi che ha trovato Keplero, le famose tre leggi di Keplero, la prima descrive come è fatta l'orbita di un pianeta. L'orbita di un pianeta è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei fuochi. Allora, l'ellisse è una figura piana, come il cerchio, ma è una figura che può essere descritta, una figura ovale, diciamo in generale, anche se ovale è un termine molto generico, e può essere descritta in modo abbastanza preciso come un cerchio schiacciato, perché se io prendo un cerchio e lo osservo in prospettiva, sul piano non ortogonale al piano in cui giace, lo vedo di striscio, diciamo, il cerchio si trasforma in un'ellisse. Matematicamente questa trasformazione è corretta. Il Sole però non occupa il centro dell'ellisse, ma un punto particolare che si chiama fuoco e che ha questa caratteristica di fuochi. In realtà ne esistono due, simmetrici rispetto al centro e disposti lungo l'asse maggiore dell'ellisse, e il fuoco ha questa caratteristica che se io prendo un qualsiasi punto dell'ellisse e misuro la distanza del punto da entrambi i fuochi e poi faccio la somma di queste distanze, questa somma è uguale per tutti i punti dell'ellisse. cioè se cambio il punto, naturalmente ogni singola distanza ha un valore diverso, ma la loro somma no, non varia. E questo è anche il metodo che si usa, uno dei metodi che si può usare per costruire praticamente l'ellisse, con, piantando due pioli nei punti dove sono i fuochi e con uno spago tracciando diciamo la figura che si ottiene tenendo lo spago teso e facendo girare la matita. Questo si chiama di solito costruzione del giardiniere, perché pare che la usassero i giardinieri per tracciare ellissi, cioè aiuole di forma ellittica. Un'altra caratteristica dell'orbita, che la prima legge di Keplero dice implicitamente, è che l'orbita è chiusa, cioè ad ogni rivoluzione il pianeta passa sempre per lo stesso percorso, e questo in generale potrebbe non essere così, perché l'orbita potrebbe essere una forma a spirale o comunque una forma chiusa, ma che si sposta ogni rivoluzione, per cui il percorso non ritorna su quello della rivoluzione precedente. In natura non succede così. Come?
Mercurio.
Sì, stiamo parlando di deviazioni dalle leggi di Keplero. In realtà tutti i pianeti, cioè le leggi di Keplero valgono con grande approssimazione, non sono esattamente valide, ci sono piccole deviazioni che sono dovute a vari motivi. Nel caso di Mercurio è un effetto legato alla relatività generale. Ma anche nel caso degli altri pianeti le orbite un po' si muovono, ma questo è un effetto di secondo ordine dovuto alle perturbazioni che i pianeti esercitano tra di loro. Diciamo che le tre leggi di Keplero, ma poi ne parlerò nel seguito, sono esatte se si considera un modello fisico in cui c'è solo il pianeta e il corpo attorno a cui ruota, cioè nel nostro caso il Sole, se si trascurano le perturbazioni mutue tra i vari pianeti. L'ellisse può essere più o meno schiacciata, lo schiacciamento o l'allungamento è descritto da un parametro che si chiama eccentricità e può variare da un minimo di zero, nel qual caso l'ellisse è si riduce un cerchio, a un massimo teorico di 1, in cui l'ellisse è così schiacciata da ridursi a un segmento. Per come l'ellisse è costruita a partire dei fuochi, succede anche che più l'ellisse diventa schiacciata, cioè più l'eccentricità aumenta e più i fuochi si allontanano dal centro. Questo fa sì che la distanza del pianeta dal Sole, siccome il Sole si trova in uno dei fuochi, non è costante nel corso della rivoluzione, ma cambia, e in particolare ha un valore minimo quando il pianeta si trova in questo punto più vicino al fuoco, che si chiama perielio nel caso del sistema solare, e il valore massimo nel punto opposto alla perielio. I due punti sono allineati lungo l'asse maggiore dell'ellisse. Scusate, ho dei problemi con... Thank you. Allora, come mai un pianeta segue un'ellisse che ha alcuni certi parametri ben definiti, un certo semiasse maggiore, cioè una certa dimensione e una certa eccentricità? È solo una questione di condizioni iniziali. Se pensiamo che inizialmente il pianeta si trova in una certa posizione e abbia una certa velocità, la posizione e velocità definiscono completamente l'orbita. In particolare, la posizione naturalmente deve essere una posizione che appartiene all'orbita, e la velocità influisce sul semiasse maggiore e sull'eccentricità. Man mano che la velocità varia, diciamo, ognuna di queste orbite che passa per questo punto ha una, la posizione è sempre la stessa perché passano attraverso lo stesso punto, e ha ogni orbita una sua velocità diversa, quindi a seconda della condizione iniziale poi il pianeta comincerà a percorrere una di queste orbite. Seconda legge di Keplero. La seconda legge spiega come l'orbita viene percorsa nel... Sì.
La differenza tra parabola e iperbola.
Sì. Sono delle curve geometriche che hanno proprietà diverse. Sono tutte, diciamo che sono tutte sezioni coniche, cioè si ottengono tagliando un cono trasversalmente. L'ellisse è una curva finita quando si taglia il cono in modo da arrivare dalla parte opposta. Se invece si taglia un cono con un angolo tale per cui non si arriva mai al vertice, si ottiene un'iperbole, che è una curva di lunghezza infinita, supponendo che il cono abbia dimensioni infinite. E la parabola è il caso limite tra i due. Le orbite, questo che Keplero non lo sapeva, perché nel sistema solare non ci sono oggetti che hanno orbita iperbolica o parabolica. Le orbite paraboliche e iperboliche sono possibili, ma sono orbite che non sono legate al Sole. Sono oggetti che arrivano dall'infinito, vengono deviati dal Sole, dalla sua attrazione gravitazionale, e poi ritornano all'infinito. Non so se avete sentito il caso di quell'asteroide... esatto, non so capire come sia. Era su un'orbita di tipo iperbolico. Ma tornando alle orbite ellittiche, quello che ha scoperto Keplero è che il pianeta lungo la sua orbita si muove con una velocità che non è costante, e la legge che regola questa variazione di velocità è piuttosto complicata, ed è tra l'altro un risultato eccezionale che Keplero l'abbia trovato per tentativi, perché non aveva una giustificazione teorica del perché così. E la legge è questa: il pianeta si muove con velocità diversa, in modo che se considero il triangolo mistilineo che si ottiene, prendendo la posizione del pianeta in diversi punti, in due punti, e congiungendola col Sole, si ottiene un triangolo che ha due lati, due lati sono dei segmenti e il terzo è un pezzo dell'ellisse. Allora, se si prendono diversi triangoli di questo tipo, il tempo che ci impiega un pianeta a percorrere ogni tratto dell'ellisse è proporzionale all'area di questi triangoli. Cioè, se nel caso di questa figura, per esempio, questo triangolo ha la stessa area di questo, vuol dire che il pianeta, per spostarsi da qui a qui, ci impiega lo stesso tempo che da qui a qui. Questo permette di calcolare dove sarà il pianeta in qualsiasi momento, perché, per esempio, se partendo da qui io so che per percorrere un'intera orbita il pianeta ha un certo periodo che era conosciuto fin dall'antichità, calcolo la frazione di area di questo triangolo rispetto all'area totale dell'ellisse, questa frazione mi dà anche la frazione di tempo rispetto al tempo totale di rivoluzione. Quindi questa legge, non troppo semplice, però permette di per calcolare dove sarà il pianeta in qualsiasi momento del futuro. La terza legge invece riguarda il confronto tra le orbite di pianeti diversi, sempre però orbitanti attorno al Sole. Tutte le leggi precedenti riguardavano la singola orbita, qui stiamo confrontando le orbite diverse e in particolare sino gli antichi conoscevano che più i pianeti sono distanti, prima pensavano dalla Terra, dopo Copernico si sa che i pianeti ruotano attorno al Sole, quindi più i pianeti sono distanti dal Sole, più lungo è il loro periodo. E confrontando i periodi di rivoluzione che sono espressi i periodi di rivoluzione sono espressi in anni, quindi per definizione la Terra è una, e le distanze del Sole sono espresse nell'unità che si chiama unità astronomica, non so se la lezione scorsa l'avete studiata, e per definizione la distanza media della Terra dal Sole, quindi la Terra ha distanza 1 e periodo orbitale 1 per definizione. Più i pianeti si allontanano dal Sole, più il periodo cresce, ma non cresce proporzionalmente alla distanza. Quindi, ad esempio, Giove dista 5 volte dal Sole rispetto alla Terra, ma il suo periodo è quasi 12 volte maggiore, il che vuol dire che più i pianeti si allontanano, l'orbita diventa più grande in proporzione al raggio, ma il pianeta rallenta anche, perché l'orbita di Giove, che è 5 volte più grande, non viene percorsa in 5 anni, e quindi il pianeta è più lento. E la legge che regola queste variazioni è, quindi il periodo cresce più di una relazione lineare di proporzionalità tra distanza e periodo, ma meno del quadrato. E anche qui è stata una bella impresa per Keplero, facendo tutti i calcoli a mano. Keplero è uno dei pochi scienziati che descrive in dettaglio non solo i risultati che ha ottenuto, ma tutti i processi di tentativi e errori che ha fatto per arrivarci, che di solito nella letteratura scientifica non interessano tanto. Io voglio sapere il risultato, non mi interessa come ci sei arrivato. E in alcuni casi Keplero dice di aver provato a fare un conto 70-80 volte prima di trovare il metodo giusto. E uno di questi risultati è questo, che il periodo è proporzionale alla distanza elevato alla 3 metri, cioè la distanza al cubo sotto radice quadrata. L'importanza di Keplero non è solo di aver trovato delle leggi che funzionano in modo molto esatto, con delle piccole variazioni che però per la maggior parte sono state scoperte dopo, perché è anche un problema di precisione di misura, ma anche di aver impostato il problema del moto dei pianeti in un modo molto diverso da quello che era tradizionale, cioè Keplero è stato uno dei primi a considerare il pianeta che si muove non come un punto di luce che si muove nel cielo, quindi un problema essenzialmente geometrico, tanto che gli antichi parlavano di volta celeste. Allora io non ho molto chiaro se loro o tutti o solo qualcuno pensavano che veramente ci fosse una sfera di cristallo che ruotasse, però sta di fatto che non erano molto interessati alla realtà fisica di quello che succedeva. Quello che era sufficiente è avere una descrizione geometrica, e siccome dei pianeti non conosco la distanza, la sfera va bene, quello che vedo durante la notte potrebbe essere una sfera. Keplero è stato uno dei primi a porsi il problema del moto dei pianeti come del moto di un corpo fisico che si muove nello spazio. E' questo che ha permesso l'idea di una traiettoria ellittica, perché finché considero quello che si vede dal punto di vista di una persona sulla Terra, la traiettoria non ha nessun senso. La traiettoria ha senso solo se considero il problema in modo tridimensionale. E quindi si è posto anche il problema della causa, cioè se c'è un corpo nello spazio che forse è vuoto, forse c'è qualche materia tra le orbite dei pianeti, però un oggetto che si muove lungo un certo percorso, ci sarà una causa fisica che lo fa muovere così. E il Keplero per tutta la vita ha cercato di studiarla, ma il problema è che la fisica che lui conosceva era quella ancora di tipo aristotelico medioevale, che non conosceva il principio di inerzia, non conosceva le leggi fondamentali della dinamica, e in particolare questa fisica aveva il concetto che se io muovo un oggetto vuol dire che c'è qualcosa che lo sta spingendo. Se io questo telecomando è fermo sul tavolo, si muove solo se io lo spingo, e si muove nella direzione in cui io lo spingo. Se cesso di spingerlo, si ferma. Questa è una fisica che funziona in un mondo dominato dall'attrito. Adesso noi sappiamo, e adesso vuol dire dopo Galileo, che in realtà vale la legge di inerzia. Se un oggetto si muove di moto rettilineo uniforme, continua in questo stato per l'eternità, a meno che non ci sia qualcosa che lo freni. E nel nostro mondo reale ci sono un mucchio di cose che frenano i corpi, il tavolo, l'atmosfera, eccetera. Ma nello spazio non è detto che sia così. Ma partendo da questa fisica, la forza provoca una velocità, per far muovere un pianeta in un'orbita ellittica ci voleva qualche forza che continuamente lo spingesse cambiando di direzione in modo da fargli percorrere l'orbita ellittica, e che Keplero non l'ha trovata. E le cose sono state messe in un modo diverso inizialmente da Galileo, che ha cominciato a studiare le leggi del moto e ha scoperto quella che noi chiamiamo la legge di inerzia, e in un modo non così conscio, però in alcuni casi ha formulato quella che è la legge fondamentale della dinamica, cioè la forza non produce la velocità, ma una variazione di velocità. Il corpo, se è libero, si muove a una velocità che è quella iniziale, continua a muoversi con quella velocità. Quello che fa la forza è cambiare questa velocità in intensità oppure in direzione, a seconda della direzione in cui la forza agisce. E mettendo insieme le osservazioni di Keplero e le leggi di Keplero con questi nuovi concetti di dinamica, Newton ha ideato la teoria definitiva, che è quella che con grandissima approssimazione consideriamo valida ancora adesso, e essenzialmente ha dimostrato che le leggi di Keplero sono deducibili da un'unica ipotesi, che il Sole e il pianeta si attraggono con una forza che è inversamente proporzionale alla distanza, quindi una legge molto semplice. Mettendo insieme questa legge con la legge fondamentale della dinamica, cioè questa forza è proporzionale all'accelerazione, cioè alla variazione di istantanea di velocità del pianeta, Newton è riuscito a dimostrare che si ottenevano le tre leggi di Keplero. E il problema matematicamente è molto complesso, che Newton ha dovuto inventarsi di sana pianta una nuova branca della matematica, che è il calcolo differenziale integrale. E essenzialmente la cosa funziona così. Io ho un certo pianeta che, se non ci fosse nessuna forza, si muoverebbe con una velocità, potrebbe stare fermo, ma più in generale si muove di moto rettilineo uniforme. Questo non succede perché non spiega perché, perché viene attratto dal sole. Il sole, come? Il sole varia questa velocità, quindi la velocità viene deflessa un po' verso il sole, e con questa serie continua di deflessioni il pianeta, invece di muoversi in linea retta, si muove su una traiettoria che è ellittica. Ma perché è ellittica? E qui, diciamo, c'è tutto lo studio che Newton ha fatto su delle equazioni che da questa legge 1 diviso distanza al quadrato fanno passare la traiettoria. È impossibile descrivere questi passaggi matematici in modo breve, ma essenzialmente il problema è quello, calcolo infinitesimale, di dividere, di poter trattare matematicamente l'infinitamente piccolo, perché la difficoltà del problema è che mentre il pianeta comincia a spostarsi con una certa velocità, la velocità viene cambiata dal Sole, e in ogni istante in cui il pianeta si sta muovendo la velocità continua a cambiare, perché è continuamente soggetto alla forza di attrazione, e quindi il dover tener conto simultaneamente di un movimento perturbato che continua a essere variato richiede degli strumenti matematici che all'epoca non c'erano, e questo è stato il genio di Newton dal punto di vista teorico. E Newton ha dimostrato che il risultato era proprio la prima e la seconda legge di Keplero, l'ellisse, il sole deve stare in uno dei fuochi, non nel centro, eccetera eccetera. Sì,
la G, la costante gravitazionale, comunque è stata
non si sa, è una proprietà della natura, ci sono certe leggi, cioè dal punto di vista di Newton lui ha visto che c'era questo effetto, ha visto che tutti i corpi seguono questa legge con un'unica costante che ha determinato in via sperimentale, non si sa perché, ma neanche nella relatività generale si sa perché. C'è una costante.
Ah, è un numero privo di unità di misura?
No, ha delle unità di misura, perché è una forza. Dunque, una forza moltiplicato distanza al quadrato diviso massa al quadrato, quindi.
Io posso dire che vale
6,67. Sì,
tanto una forza. Massa al quadrato, cioè si deve dividere massa al quadrato e metro al quadrato.
Dipende dall'unità di misura con cui si misurano le masse, i tempi e le distanze.
Grazie.
Sì, c'è un'altra domanda.
Sì, quanto è vero a dedurre che l'orbita fosse ellittica e non circolare?
Un'avventura intellettuale interessantissima, e non è andato veramente per tentativi, cioè è andato per tentativi, ma tentativi ragionati, facendo delle ipotesi e poi verificandole sul mare di dati, di misurazioni che gli aveva lasciato Tycho Brahe, e in questo è stato importantissimo che Tycho Brahe avesse misurato le posizioni giorno per giorno, perché alcuni dei tentativi erano tipo, vediamo, lui ha usato molto l'orbita di Marte perché Marte è un'orbita piuttosto eccentrica, e quindi cioè vedere la forma si vede bene quando la forma è esagerata, perché l'orbita di Venere, per esempio, è quasi circolare, qualsiasi forma ovale sarebbe andata bene. Per esempio lui faceva dei calcoli tipo, guardiamo cosa succede quando osservazioni di Marte fatte esattamente a un anno di distanza. Allora, un anno di distanza, lui sapeva che la Terra ritornava allo stesso punto del cielo. Quindi no, tenete presente che la difficoltà di questo è che io sto osservando Marte da un altro pianeta che si sta muovendo su un'orbita. Non solo non conosco l'orbita di Marte, ma non conosco neanche l'orbita della Terra, devo risolvere due cose contemporaneamente. Allora, però, se osservo la posizione di Marte lo stesso giorno, ogni anno, non so la Terra dov'è, perché non conosco la sua orbita, ma so che è sempre nello stesso punto, e quindi posso già avere escludere certe ipotesi. Se vi interessa questo argomento, vi consiglio un libro di Arthur Koestler che si chiama I sonnambuli, che è una esposizione dettagliata ma anche molto piacevole da leggere di questa avventura, diciamo, a partire dai Greci, ma i Greci sono fatti molto velocemente, e poi c'è Copernico, Tycho Brahe, Keplero e un po' di Galileo. E Koestler è uno che ha studiato tantissimo i documenti, quindi quello che dice è ben verificato. È una persona che ha delle simpatie e delle antipatie spiccatissime, per cui la parte su Tycho e Keplero è bellissima, perché lui la descrive come, diciamo, è un gran fan di questi due, un grande ammiratore. Descrive Copernico come un tipo molto palloso e poi dà un giudizio su Galileo che ha qualcosa di vero, ma è molto riduttivo. Quindi questo libro, se lo volete leggere, magari leggetelo tutto, ma tenete conto, e del resto lui non si fa scrupolo di dire esplicitamente che ha queste antipatie e simpatie. D'accordo. Allora, qualcosa su come è fatto il sistema solare. Tutte le orbite dei pianeti quindi sono ellissi. Ellissi che hanno di solito una piccola eccentricità. La maggior parte dei pianeti hanno un'eccentricità che è dell'ordine di pochi per cento, al massimo 5%, la Terra è il 4% per esempio. Ci sono solo alcuni casi particolari, tipo Mercurio, che ha una eccentricità più elevata, e poi Plutone, che però ormai adesso non è più considerato un vero pianeta, ma un pianetino. E nello stesso modo tutte le orbite sono quasi coplanari, l'inclinazione tra un piano orbitale e l'altro è di pochi gradi. C'è una successione di pianeti, le orbite sono quasi inanellate, nel senso che sono quasi concentriche, con una buona distanza tra un'orbita e l'altra, e questo ovviamente è un requisito di stabilità, perché se le orbite si intersecassero, prima o poi i pianeti si trovano vicini, si perturbano, le orbite si modificano e dopo un po' i due pianeti vanno ognuno per conto loro, e quindi la situazione non sarebbe stabile. Sono inanellate, e c'è una zona centrale che è il sistema solare interno, in cui sono i pianeti Mercurio, Venere, Terra e Marte, i pianeti più vicini al Sole in quest'ordine, e qui si vede bene solo la zona esterna, diciamo da Marte in poi, dove c'è Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e poi diciamo Plutone non è più un pianeta. E questa è la zona interna del sistema solare, con i pianeti fino a Marte. Oltre ai pianeti ci sono oggetti più piccoli, che sono sia asteroidi che comete. Gli asteroidi nella maggior parte sono milioni, in realtà, gli asteroidi, ma milioni vuol dire poco, perché c'è una distribuzione di grandezza che va dalle centinaia di chilometri fino alla polvere, quindi la polvere non si sa quanti siano. Il milione si riferisce a quelli osservabili col telescopio, e la maggior parte di questi si trova in due regioni: una fascia principale degli asteroidi, una specie di anello tra le orbite di Marte e Giove, e due gruppi che si chiamano troiani, che sono sulla stessa orbita di Giove, ma conservano nel corso del tempo, siccome è un periodo orbitale uguale a quello di Giove, conservano nel corso del tempo una distanza angolare, cioè seguono o precedono Giove sulla stessa orbita senza mai cambiare la distanza o cambiandola di poco. Questo li preserva dalle collisioni con Giove, che sono particolarmente energetiche perché Giove è il pianeta più massiccio del Sistema Solare. All'esterno del Sistema Solare, questa è l'orbita di Giove, all'esterno dell'orbita di Nettuno c'è un'altra fase, che sono i cosiddetti oggetti di Kuiper, della fascia di Kuiper, oppure oggetti transnettuniani, appunto, che sono oggetti ghiacciati, quindi sono parenti più delle comete che non degli asteroidi. E questa è una riserva delle comete che poi per qualche perturbazione possono entrare all'interno del Sistema Solare e fare le comete che vediamo ogni tanto nel cielo, perché finché rimangono nella fascia di Kuiper sono oggetti, dimmi.
Quando sono ghiacciati non si vede acqua, giusto?
Sì, anche acqua. Hanno un... le comete sono, come diceva un astronomo, neve sporca, cioè un miscuglio di acqua e altre sostanze leggere mescolate a frammenti di roccia. Quindi sì, ghiacciate proprio nel senso composte di ghiaccio d'acqua. Dicevo, finché gli oggetti rimangono in questa fascia, sono molto lontani dalla Terra, sono piuttosto piccoli e quindi sono visibili solo con telescopi molto potenti. Tra gli asteroidi ce ne sono alcuni che hanno orbite che incrociano le orbite dei pianeti, di tutti i pianeti, ma in particolare dei pianeti interni del Sistema Solare interno, anche la Terra. Quindi qui vedete questa zona verde, sono i milioni di asteroidi che popolano la fascia principale, e purtroppo con la dimensione del pixel dello schermo sembra che sia una distribuzione continua, in realtà sono milioni di punti. Ma una piccola percentuale dell'ordine dell'1%, ma l'1% di milioni è comunque un numero significativo, hanno orbite invece che escono da questa regione, e di solito sono orbite piuttosto eccentriche. Qui vedete la posizione di tutti questi oggetti in un certo giorno del passato, quindi non vedete l'orbita, solo la posizione istantanea. Le orbite incrociano le orbite dei pianeti principali e casualmente, continuando a girare su queste orbite che sono inanellate, a volte possono arrivare vicini o anche avere collisioni. Sì.
Diamo per scontato che girano tutti nello stesso senso, ma non so quanto scontata sia.
No, dunque.
I pianeti tutto vicino.
Tranne eventi catastrofici girano tutti nello stesso senso. E c'è un motivo.
Osservazione momentangolare.
No, c'è un motivo genetico che poi vedremo nella parte che vi faccio adesso. Cioè c'è un motivo per cui girano nello stesso senso, che è essenzialmente che si sono formati da una nuvola che girava in quel senso. Quindi a meno di eventi catastrofici, di collisioni o di fortissime perturbazioni, ma sono eccezioni, tutti conservano ancora quel senso di rotazione. Questi sono i pianeti in scala di dimensioni ma non di distanza, e vedete che ci sono due zone, cioè il Sistema Solare interno e il Sistema Solare esterno non si distinguono solo per la posizione ma anche per le dimensioni. I pianeti esterni sono anche chiamati pianeti giganti perché sono molto più grandi dei pianeti interni. Adesso vediamo perché, cercando di spiegare questi dati su, in base a quello che si pensa sia stata l'origine del Sistema Solare. Il Sistema Solare è in una galassia, come ne esistono centinaia di miliardi nell'universo, ogni galassia è popolata da centinaia di miliardi di stelle, e oltre alle stelle però ci sono anche grosse nubi di gas, che vengono chiamate nubi molecolari giganti perché hanno dimensioni dell'ordine di decine di migliaia o milioni di masse solari, quindi hanno una massa che può arrivare a milioni di volte quella di una stella, e che si pensa siano riservatoi da cui le stelle si originano, cioè il materiale costitutivo da cui poi le stelle si condensano. Qua vediamo una galassia di taglio, e tutta questa striscia scura è dovuta al fatto che la luce delle stelle, che all'interno della galassia, in questa foto non vediamo le stelle singole se non le più brillanti, vediamo questa debole luminosità che è la luce cumulativa di miliardi di stelle che con questo telescopio non possono essere risolte. Quindi vediamo una nebbia senza vedere le goccioline che la compongono.
È una foto vera?
È una foto vera. La galassia del Sombrero, e queste strisce nere sono strisce di polvere e gas che filtrano la luce delle stelle, quindi la rendono invisibile lungo il bordo. Questa è una galassia particolarmente ricca di polveri, ma anche nella nostra galassia, voi sapete che noi vediamo la galassia di taglio perché ci siamo dentro, e quella striscia di stelle che è la Via Lattea, che vedevamo quando il cielo era buio, adesso non la vediamo più. Bisogna andare alle Maldive o nelle isole sperdute della Croazia o della Grecia per vedere un cielo stellato in cui si vede ancora la galassia. Ma in alcune zone della Via Lattea ci sono delle macchie scure, che anche in questo caso sono i cosiddetti sacchi di carbone, non sono zone dove ci sono meno stelle, sono zone dove ci sono delle nubi oscure che filtrano la luce delle stelle. Al telescopio si vedono moltissime di queste nubi molecolari giganti, che sono di solito associate a stelle molto giovani perché sono zone di formazione stellare. Allora, di cosa sono fatte queste nubi? Hanno la composizione tipica dell'universo, che è tre quarti idrogeno, un quarto elio, più o meno, e questi sono gli elementi chimici primordiali, cioè quelli generati durante il Big Bang, e un 2% di elementi più pesanti, carbonio, ossigeno, azoto, ferro, eccetera, eccetera, tutti gli altri, che invece sono quelli che generazioni di stelle hanno prodotto e poi rilasciato nello spazio con le esplosioni di supernove. Questa cosa sarà il tema di una prossima lezione. Però ricordarsi che la maggior parte della massa dell'universo, e quindi anche delle nubi interstellari, è fatta di gas molto leggeri, idrogeno e elio. Questa è un istogramma della composizione chimica della media dell'universo. E qui, vedete, la scala è logaritmica, quindi vedete che gli elementi più abbondanti, come il carbonio, hanno una percentuale che è 1000 volte meno quella dell'idrogeno. Allora, quello che succede è che le nubi molecolari ruotano attorno al centro della galassia come tutto il materiale che forma la galassia, quindi hanno anche una propria rotazione, e di solito, mediamente sono in equilibrio tra la forza di autogravitazione, che tenderebbe a farle contrarre, e la pressione del gas, che tenderebbe invece a farle espandere. Quando per qualche motivo il movimento è anche caotico. Alcune regioni acquistano una densità maggiore, in questo caso la gravità prende sopravvento sulla pressione e quindi la nube comincia a contrarsi. Contraendosi la gravità diventa ancora più forte, la forza di gravità segue l'inverso del quadrato della distanza e quindi la nube si contrae ancora più velocemente. Quindi a poco la nube diventa più piccola e più densa. La velocità di rotazione aumenta per quel fenomeno che è la conservazione del momento angolare, per cui se un oggetto in rotazione diventa più piccolo, la sua velocità di rotazione deve aumentare per conservare l'energia di rotazione, e a un certo punto si forma una struttura disco, perché il collasso, diciamo, in direzione ortogonale dell'asse non è ostacolato da nulla, mentre lungo il piano ortogonale all'asse la nube sta ruotando e quindi a un certo punto la distanza in questo piano, diciamo, l'attrazione viene controbilanciata dalla forza centrifuga e quindi la nube si assottiglia e diventa un disco, e a questo punto la sua densità è piuttosto alta e quindi il materiale comincia a scontrare, i granuli cominciano a scontrare tra di loro e si formano dei granuli più grossi per un effetto di adesione che è essenzialmente chimico, è lo stesso effetto per cui i grani di polvere sul pavimento, se non lo scopate, formano i batuffoli. E a poco questi oggetti diventano sempre più grandi. Abbiamo delle immagini, sì.
La rotazione iniziale è sempre la stessa.
Beh, no, ogni nube ha la sua, poi dipende un po' dalla storia, però essenzialmente la galassia sta ruotando, quindi la...
Cioè, però ci sono delle massi che durano la tecnologia nel senso orario, delle massi che non si sono detto molto così.
Galassie sicuramente sì. A massi all'interno della galassia sa che non glielo so dire.
Galassie sì, ma
non glielo so dire, perché comunque diciamo la dinamica di queste nubi molecolari è piuttosto complicata, quindi potrebbe anche esserci che certe ruotano nella direzione, però è una cosa che non ho mai studiato, perché...
Mi ha sentito, quando si parla di una nube, diciamo, stabile,
sì.
Okay. Mi è chiaro il concetto di attrazione, perché la massa sì. Genera l'attrazione, ma la pressione esterna, cioè...
No, la pressione interna, crea una massa di gas, è come se ci fosse un palloncino pieno di gas.
Siccome non è contenuta in niente, cioè la domanda è, cioè, perché genera una pressione?
No, la pressione è dovuta dall'agitazione delle molecole che formano il gas, come in qualsiasi gas. Le molecole che urtano Non contro le pareti di un recipiente, ma contro le altre molecole, le fanno rimbalzare fuori mediamente.
Scusi, giusto dire che la rotazione di gas di idrogeno, quando la forza gravitazionale vince la pressione esterna, si incenera e quindi formano sostanzialmente esterne, cioè si incendia la reazione.
Sì, alla fine sì. Sì, si incendiano in senso termonucleare.
Sì,
alla fine sì. Alla fine diciamo, si arriva a una configurazione di disco in cui la parte centrale collassa sempre di più, quindi raggiunge pressioni e temperature e si forma la stella, e invece la parte periferica ha una densità minore, ma comunque abbastanza perché cominciano a formarsi questi agglomerati. Vi facevo vedere che abbiamo immagini reali di alcune di queste nubi. Queste non sono nubi molecolari giganti, sono nubi attorno a una stella, quindi pianeti, nubi discoidali attorno a una stella. Questo è un esempio famoso visto di taglio. Stiamo vedendo questa nube di gas e polveri attorno a una stella che è qui e che non si vede, perché per poter vedere questa debole luminosità lo strumento è fatto in modo di avere questo diaframma farfalla che blocca la luce della stella e fa vedere solo le regioni periferiche, altrimenti saremmo accecati dalla luminosità della stella e non si vedrebbe nulla. E nubi di questo tipo se ne conoscono tante, anche qui queste strutture nere sono gli schermi dello strumento, però l'immagine vera sono questi dischi o ciambelle, e se ne conoscono tantissime. A un certo punto gli oggetti diventano sempre più grandi, micron, centimetri, metri, centinaia di metri, chilometri, e quando sono abbastanza grandi cominciano anche a esercitare un'attrazione gravitazionale. Quindi l'accrescimento diventa molto più veloce, perché un oggetto che si muove in questa direzione passerebbe accanto al protopianeta se non ci fosse l'attrazione gravitazionale, invece per effetto dell'attrazione viene deviato, e quindi diciamo il cilindro che un corpo massiccio spazza per accrescersi è molto più grande della sezione d'urto, tecnicamente è molto più grande di quando non c'è la gravità. E a un certo punto la stella centrale comincia a brillare, e gli stati iniziali delle stelle si chiamano stadio T Tauri, sono molto esplosivi, e la stella emette un vento solare, cioè flussi di particelle molto più intensi di quelli che abbiamo noi oggi dal Sole, e quindi comincia a spazzare la nube, e tutto il materiale che non si è cresciuto in corpi massicci, cioè nei protopianeti, viene spazzato via, e quindi la nube viene dispersa nella galassia e rimangono solo i pianeti. Con quella distribuzione di orbite ben inanellate, perché vi dicevo, se per caso ci fosse un pianeta che passa in mezzo alle orbite troppo vicino ai pianeti esistenti, farebbe una brutta fine, o impatta sui pianeti, oppure viene deviato, espulso dal sistema solare. Quindi i pianeti rimasti in un certo modo sono quelli che sono sopravvissuti a una selezione darwiniana, e quindi ruotano tutti nello stesso senso, perché la nube ruotava in quel senso. Sì.
L'aggregazione gravitazionale porti a una stella quanti
anni? Ah, è solo la massa. Cioè il fatto che all'interno di un oggetto comincino le reazioni termonucleari dipende essenzialmente dalla pressione, che poi controlla la temperatura, e la pressione dipende dalla massa. Quindi
i pianeti sono delle piccole stelle non lunari?
Sono degli oggetti che non si sono accesi come stelle. Dunque, prendendo come unità di misura la massa di Giove, che è il pianeta più grande del sistema solare, la cui massa però è un millesimo di quella del Sole. Allora, per innescare le reazioni nucleari, un oggetto deve avere una massa almeno 80-100 volte quella di Giove. Allora cominciano a innescarsi le reazioni termonucleari. Al di sotto di questo, no.
Ma le reazioni termonucleari assorbono l'idrogeno e l'energia.
Esatto. Sì, si chiamano nubi molecolari giganti, nebulose, un termine storicamente un po' ambiguo, perché una volta si chiamavano nebulose anche le galassie, semplicemente perché era un termine legato all'aspetto nebuloso, però ci sono delle nebulosità che sono insiemi di miliardi di stelle molto distanti che non vediamo singolarmente, e invece delle nebulosità che sono vere masse di gas e di polvere e quindi su più propriamente sono nulli.
Scusi, ma quindi dobbiamo dedurre che in ogni sistema planetario nell'universo i pianeti sono sempre tendenzialmente contanari, per quel meccanismo selettivo che spiegava prima?
Ci aspetteremo così, però okay. Ne parleremo la prossima volta.
Sì. Le nubi molecolari giganti,
sì,
sono sparse un po' per l'universo, secondo
dentro le galassie, sì.
Dentro le galassie.
Perché diciamo sono sempre
una derivazione primordiale dal famoso Big Bang, cioè hanno questa.
È una storia molto lunga, ultimamente sì.
Si pensa così.
Però diciamo la formazione della galassia, tra il Big Bang e la formazione della galassia ce ne passa di tempo e di fenomeni, e sarà una cosa di cui si parlerà nelle prossime puntate. No, un'altra cosa che volevo dire è che questo meccanismo di formazione spiega anche la differenza di massa e di composizione tra i pianeti interni e i pianeti esterni, perché i pianeti si sono formati in un disco attorno al Sole, quindi le regioni più interne erano maggiormente riscaldate dalla luce della radiazione solare e erano a temperatura più elevata. Allora, a temperatura elevata i gas più leggeri tendono a sfuggire all'attrazione gravitazionale perché hanno un'agitazione termica tale e una massa molto piccola che li fa sfuggire. Quindi tendenzialmente i pianeti più interni si sono formati aggregando solo gli elementi più pesanti, cioè escludendo l'idrogeno e l'elio. Siccome però l'idrogeno e l'elio sono il 98% della massa dell'universo e anche della protonebula solare, i pianeti interni si sono formati aggregando un 2% di materiale, quindi sono rimasti molto piccoli. Sono rimasti più densi perché hanno una percentuale molto più elevata di elementi pesanti e più piccoli, e quindi sono piccoli pianeti, diciamo. Approssimativamente si può dire di composizione rocciosa, mentre i pianeti esterni, guardate che tra i due livelli c'è una differenza di scala, la Terra che qui è di queste dimensioni, qua non si vede il punto 2, però vedete che la Terra rispetto a Giove e Saturno è molto più piccola. E i pianeti esterni hanno comunque un nucleo di elementi pesanti grande come la Terra o poco più, come un pianeta terrestre o poco più, ma intorno hanno anche un'atmosfera così densa che non si può più parlare neanche di atmosfera, perché l'idrogeno nell'atmosfera di Giove è anche allo stato solido metallico, però comunque è idrogeno e elio. Sì.
Io devo dire che i gas presenti su Giove.
Esatto, sì, ma direi che tutto il materiale presente nel sistema solare è da quello originario della nebulosa, tranne che i pianeti interni i gas più leggeri li hanno persi, proprio per effetto del riscaldamento solare.
Come abbiamo fatto a dedurre la composizione interna dei pianeti con questa struttura? Cioè...
È una cosa complicata, cioè per la Terra ci sono tutta una serie di metodi, le onde sismiche che provocano riflessione, fanno una specie di ecografia, se avete presente, l'ecografia fatta con le onde sonore che si fa in gravidanza, i terremoti fanno una cosa simile all'interno della Terra. E poi nel caso degli altri pianeti un po' si va per analogia su quello che si conosce della Terra e in parte anche sulla Luna, sono stati fatti esplodere delle cariche che hanno generato dei mini terremoti con lo scopo di studiare la struttura interna. Un po' si va per analogia e un po', diciamo, in base al, a quello che si sa della densità media. Per esempio, se la densità media ha un certo valore, vuol dire che la composizione media deve essere fatta in un certo modo, e quindi poi il, ci sono dei modelli che a seconda della distanza dal centro fanno prevedere che la pressione e la temperatura cambi. È una cosa complicata. E in molti casi, cioè, non dovete pensare che tutto questo sia noto con precisione, in molti casi sono ipotesi. Nel caso della Terra no, invece lo sappiamo con precisione. Sotto la superficie? Credo che sia una questione di calcolo sull'abbondanza cosmica. Cioè, io so che Giove ha una certa massa. Un pianeta come Giove, suppongo che la sua composizione media sia quella dell'universo, cioè della protonebula solare. All'esterno vedo solo il gas più leggero, che è l'idrogeno, però l'ossigeno ci deve essere. Non so come hanno calcolato che deve essere combinato con l'idrogeno per fare acqua, e quindi, diciamo, sono dei modelli, non è che hanno trivellato Giove fino a quella profondità per misurarlo. Sono dei modelli basati su quello che si sa di come si dispongono i vari elementi in strati a seconda della densità, della chimica e delle condizioni al contorno, che sono quelle osservabili però solo sull'atmosfera. Diciamo che i pianeti al di sopra di una certa dimensione sono per forza stratificati, perché nella formazione la stessa caduta di una grande quantità di materiale, la pressione si eleva, la temperatura sale e si raggiunge il punto di fusione. Quindi ogni pianeta al di sopra di una certa dimensione è una stratificazione legata all'equilibrio idrostatico, cioè se per tutto il materiale originariamente era fuso, e per la Terra lo sappiamo che inizialmente era fusa, gli elementi più leggeri salgono a galla e il nucleo invece si sa che è fatto di ferro, perché l'elemento più pesante abbondante sono i metalli pesanti e principalmente il ferro, e quindi si è concentrato
Cioè sono trasformazioni come quelle che avvengono tra le rocce, cioè si tratta di trasformazioni, esatto, tra pressione e calore.
Però i pianeti terrestri, cioè quelli che hanno una crosta osservabile, i particolari della crosta, adesso non ho tempo di farvi la carrellata di immagini, però perché ho un po' sforato con i tempi sulla parte da sì. Ve la metto poi nella presentazione che trovate online. E, diciamo, la struttura superficiale dei pianeti rocciosi ha una serie di caratteristiche che sono estremamente varie, e i geologi, guardandole, sanno qua c'è una faglia, vuol dire che c'è stato un movimento, cioè molte cose si riescono a ricostruire anche in base all'aspetto superficiale. Per esempio, una superficie che è continuamente rimaneggiata da una cosa come la tettonica placche ha degli aspetti che diciamo, non può essere molto vecchia. La superficie lunare ha dei grandi distese che hanno miliardi di anni. Sulla Terra questo non succede, perché la superficie è continuamente rimodellata. Quindi, diciamo, l'analisi della superficie dice se, per esempio, se quel pianeta ha tettonica placche o no. Tettonica placche vuol dire che il mantello deve avere una certa viscosità che permette questo tipo di movimenti convettivi. È uno studio molto complicato. faccio vedere alcune cose. Guardate questo specchietto che, in cui si vede chiaramente la distinzione tra i pianeti. I pianeti sono messi in ordine di distanza dal Sole, ma vedete che quelli interni hanno una densità media che è compatibile con quella delle rocce, che di solito le rocce, nel senso basalti, silicati, così, non so, 3-3,5 di densità, che è quella dei pianeti piccoli. Nel caso della Terra e di Venere, che sono pianeti piuttosto grossi, è questa densità aumentata dal fatto che la pressione rende il materiale più denso. E quelli esterni invece hanno una densità che è simile a quella dell'acqua, quindi si vede chiaramente questa dicotomia. Questo è l'aspetto di un corpo celeste che conoscete bene. Fregati, è Mercurio. No, per dire che certi aspetti sono...
Come? Mercurio si fa fatica.
Sì, si fa molta fatica perché è molto vicino al Sole. Di per sé non sarebbe un pianeta difficile da osservare, però sta molto vicino al Sole. Questa invece è la Luna. E alcuni fenomeni, per esempio questo della craterizzazione, è un fenomeno abbastanza universale, perché vi dicevo, per il Sistema Solare c'erano un mucchio di frammenti nel passato, ma ce ne sono ancora adesso. Gli asteroidi pericolosi per la Terra, ma sono pericolosi anche per gli altri pianeti, hanno orbite molto allungate, incrociano le orbite dei pianeti principali, la maggior parte di questi sono piccoli, però quando urtano sulla superficie del pianeta a 20-30 km al secondo fanno un bel botto e producono il cratere. E quindi i crateri sono ubiquitari in tutti i posti in cui c'è un materiale abbastanza permanente da farli vedere, perché certo se urtano su Giove, che ha un'atmosfera di idrogeno spessissima, finisce dentro e non si vede più niente. Il cratere è prodotto da un'esplosione essenzialmente, perché quando l'oggetto arriva a 20-30 km al secondo, penetra nel terreno, l'energia cinetica produce un riscaldamento tale che il corpo viene istantaneamente vaporizzato e quindi è come se scoppiasse una bomba, e il cratere viene prodotto non tanto dalla collisione stessa, ma dall'esplosione che la collisione determina. Quindi questo è il motivo per cui comunque il corpo arrivi, il cratere ha sempre questa forma a bacino. Essenzialmente, se voi faceste scoppiare una bomba atomica alla stessa profondità, otterreste una cosa simile. I crateri ci sono anche sulla Terra, tranne che sulla Terra si vedono molto poco, perché, cioè molto di meno, perché la Terra... coperta di vegetazione, fenomeni atmosferici, erosione, tettonica, placche, eccetera, quindi sono cancellati abbastanza rapidamente. Quelli che si vedono, vedete dove sono concentrati? Perché negli Stati Uniti ce n'è di più che nell'America del Sud? Come? No, perché li hanno studiati di più. Probabilmente la densità su tutta la Terra sarebbe uguale a questa, ma nell'oceano non si vedono. Qui c'è la giungla, quindi probabilmente ce ne sono, ma nessuno li ha mai visti. E quelli che si vedono o nelle zone dove c'è molta densità di popolazione e quindi la gente li vede, oppure nei deserti, perché il deserto non c'è nulla che disturbi, voi ci passate sopra con un aereo, lo vedete subito che attende. L'Australia non è molto popolata, ma è desertica. Questo è l'esempio più famoso, è nel deserto dell'Arizona, è un cratere molto giovane. E questo è un caso che è successo un po' di anni fa, di una cometa, non un asteroide, però anche se una cometa cade a parità di massa provoca lo stesso cratere, che si è disintegrata non attorno alla Terra ma vicino a Giove, e questi frammenti è stata frammentata dalla forte attrazione gravitazionale di Giove. Poi i frammenti, alcuni almeno, perché non stai fermo, hanno impattato sull'atmosfera di Giove, quindi non hanno fatto dei crateri, ma il bagliore delle esplosioni è stato fotografato dai telescopi. La nostra Luna è stata studiata molto in dettaglio, e in particolare il conteggio dei crateri lunari è stata una cosa che ha insegnato molte cose sulla storia del Sistema Solare, perché adesso dalle osservazioni di tutti gli asteroidi che si conoscono, vengono catalogati, osservati, misurata l'orbita, eccetera, eccetera, e misurati anche i diametri, si ha una certa conoscenza della quella che si dice size distribution, cioè il conteggio di asteroidi per classi di dimensioni. Naturalmente gli asteroidi grandi sono pochi e gli asteroidi, man mano che si va verso i più piccoli, sono sempre più numerosi, e questa curva dice di quanto aumenta il numero di asteroidi quando al variare del diametro. E allora questa distribuzione la si vede anche nella distribuzione dei crateri lunari, perché se io guardo la Luna ci sono pochi crateri grossi, perché c'erano pochi asteroidi grossi che hanno fatto un buco così, e ce ne sono moltissimi piccoli. E guardando differenti regioni della Luna c'è gente che ha fatto i conteggi di quanti crateri ci sono in funzione delle dimensioni, e la curva, come si comporta la curva in funzione delle dimensioni, è più o meno la stessa della distribuzione degli asteroidi che conosciamo, ma il numero assoluto varia da una regione all'altra. E perché varia? Cioè, in qualsiasi regione mettiamo, cioè, 10 volte più oggetti di questo diametro rispetto a oggetti di questo diametro, ma il numero assoluto varia da una regione all'altra. Sì, questa altezza, perché varia?
Dall'altezza della Luna, insomma.
No, varia da un altro motivo, che è il tempo di esposizione di quella superficie al flusso di oggetti che hanno prodotto impatti. Se io ho una superficie nuova, diciamo una colata di lava che ha cancellato tutto, a un certo punto è pulita, vergine, man mano che passa il tempo cominciano a caderci gli oggetti. Quindi dal conteggio di oggetti, sapendo quanti oggetti ci sono di questo tipo nel Sistema Solare, riesco anche a calcolare quant'è l'età di quella superficie, diciamo dal momento in cui è stata fusa e c'è stata un'eruzione che ha prodotto.
Che posso fare una domanda?
Sì.
Ma sulla faccia oscura della Luna, osservazioni?
Ah no, caspita, ci sono delle sonde che sono state in orbita attorno alla Luna. La Luna si conoscono, diciamo, la topografia.
Siamo solo noi che non la vediamo.
Ma no, se lei va su internet ci sono queste carte. Cioè la Luna si conosce a livello di rocce di un metro, è stata mappata tutta in modo estremamente dettagliato. Addirittura hanno visto sulla Luna con questi satelliti che fanno le fotografie alta risoluzione, le tracce lasciate dalla partenza dei motori delle missioni Apollo, e quando il razzo parte faceva spazzava dalla polvere una certa superficie, e queste si vedono delle chiazze chiare.
Ma sulla Luna non ci sono fenomeni di vulcanismo?
La Luna ormai, siccome è molto piccola, si è solidificata nel passato e quindi ormai è un corpo completamente roccioso, non ha più parti fluide, non è ben chiaro se abbia un piccolissimo nucleo fluido, però se ce l'ha è veramente piccolo e tutto il resto è un corpo solido che non ha più movimento.
Neanche un campo magnetico.
Neanche un campo magnetico, perché i campi magnetici sono prodotti per effetto dinamo da un fluido in convezione. Quindi solo i pianeti che hanno un nucleo fluido hanno un campo magnetico.
Volevo sincerarmi del fatto che tutti sappiate che la Luna ha una faccia oscura, una faccia che noi non vediamo mai. E il motivo è perché, come un danzatore, una coppia di ballerini di valzer si continuano a guardare in faccia nonostante come l'altro si muovono nell'interno della sala. Noi nella Terra continuiamo a guardarci in faccia, in un certo senso. Quindi noi non vediamo mai le spalle della Luna, della nostra ballerina, che è la Luna. Quindi c'è una faccia oscura.
Mi fermo qui.